cultura che non ti aspetti.
Sta arrivando un'altra eclisse, anche se non di sole. Poi oggi a K parleremo anche del Rocky Horror Picture Show e dei 40 anni di Stand By Me, ma il film, non la canzone. 17 in punto anche stasera per questa nuova puntata di K qui su Rete 2. Sono sempre Marco Pagani e ci teniamo compagnia reciprocamente, spero, fino alle 18.30. Il nostro numero, per chi non lo conoscesse, per mettersi in contatto con noi via messaggio è 079-382-6765. Gli appuntamenti di quest'ora e mezza di questa puntata, tra poco, come dicevo, si concentrano sull'eclisse che arriva domani mattina presto, eclisse di luna. Ne parleremo con Nicola Colotti, collega di Rete 1 e giornalista scientifico, e sarà proprio qui con me tra qualche minuto. E poi alle 5.20 più o meno parliamo dell'edizione, della seconda edizione del concorso di traduzione migratoria da ogni lingua in italiano. Si chiama Le mille e una lingua questo concorso e ne parleremo con il linguista, membro della giuria, Filippo Pecorari. Alle 5.35, poi dopo il notiziario, continuano i libri di Nero su Bianco. Questa volta ritroviamo Claudio Visentin che ci racconta, più che un libro, l'opera di uno scrittore, lo scrittore di viaggi Sylvain Tesson. Alle 5.50, poi per K in Libertà, parliamo di Tim Curry, il leggendario, straordinario interprete del Rocky Horror Picture Show, il film, l'interprete principale, che purtroppo è morto insieme a Dolly Parton. Ieri parlavamo di Dolly Parton, ma non possiamo non parlare anche di lui. Alle 18 poi i consigli oggi per un consiglio di film, un film da ripescare, da ritrovare e da riassaporare, un film peraltro invecchiato benissimo che è Stand By Me, visto che compie proprio 40 anni nel 2026, ne parleremo con Pier Maria Bocchi, critico cinematografico. E per finire, per senza vergogna, la replica dell'appuntamento con Gianluca Verga. Vedremo che cosa proponeva tra le canzoni che, delle quali andare fieri controcorrente al microfono di Enrico Bianda qualche mese fa. Partiamo con Alissa Allgood, Your Wings, il primo brano di oggi.
But your home is in the sky. On your own, you fly somewhere new. Change is calling. There's no need for stalling. Your wings will guide you. Thank you. you know where you belong. The wind's too strong, but your home is in the sky. On your own you fly somewhere new. Change is calling.
Alyssa Allgood, Your Wings, le tue ali dall'album From There del 2024. Nicola Colotti, buonasera a K, ben trovato qui a Rete 2.
Ben trovato Marco, ben trovati soprattutto gli ascoltatori di Rete 2, è un piacere tornare ogni tanto.
È vero, ogni tanto ti sentiamo anche su queste frequenze, sì. Tu sei giornalista di Rete 1, hai un tuo pubblico che mi stavi raccontando, anche di appassionati astrofili che ti seguono perché condividi con loro la passione per l'astronomia, per le stelle e per gli astri, per i corpi celesti più in generale. Un corpo celeste sarà protagonista domani mattina di un'altra eclisse. Questa volta non è un'eclisse di sole, è un'eclisse di luna, è parziale, è un po' complicata da vedere perché basta guardare fuori, stasera è nuvoloso e chissà domattina se ci sarà il cielo sereno.
Ho appena guardato le previsioni di Meteo Svizzera per vedere che chance ci sono, adesso danno al 40% la probabilità che nell'orario dell'alba in cui si potrebbe tentare di osservare questo oscuramento della luna, forse magari qualche nuvola che si dirada e che lascia spazio a una visibilità potrebbe anche esserci. Dopo il problema è che essendo così presto alla mattina non è comoda per chi magari vorrebbe dormire, e quindi bisogna essere molto mattinieri, e non è soprattutto comoda perché sarà molto bassa sull'orizzonte, perché ormai è una luna che sta per tramontare, quindi la visibilità dipende dall'orizzonte che si ha verso diciamo ovest, sud-ovest, però si può tentare. Poi magari c'è qualcuno che è ancora in vacanza e che si trova magari in montagna e che ha una buona visibilità sull'orizzonte del diciamo occidentale, allora magari può tentare di guardarsela, insomma.
Senti, tra le tante curiosità legate al modo in cui raccontiamo di recente le eclissi, e tu mi dicevi, magari ci torniamo anche dopo, quanto siano state spettacolarizzati questi fenomeni e quanto questo in effetti forse non faccia proprio bene alla passione per l'osservazione dei corpi celesti, però magari ci arriviamo dopo. Mi interessava capire questa cosa che ho capito, che ho scoperto ieri, del fatto che le eclissi più o meno vanno a braccetto, nel senso che se arriva un'eclisse solare, magari visibile da qui, prima o poi, nel giro di qualche settimana, qualche mese, magari non visibile da qui, ma comunque sul nostro pianeta passerà anche un'eclisse di luna. È così davvero? È sempre così? Quali sono i motivi di questa...
Allora, premesso che la meccanica celeste e la geometria dei corpi che riguardano la Terra, la Luna e il Sole è estremamente complesso, tant'è che ci sono ancora oggi trattati matematici e astrofisici per valutare esattamente come avvengono questi incroci, data questa premessa, effettivamente quando c'è un'eclissi di Sole come quella che abbiamo avuto il 12 di agosto, che era anch'essa particolare perché avveniva all'ora del tramonto, quindi per noi, poi per chi invece si è trovato nella zona di totalità era decisamente meglio visibile. Ecco, quando c'è un'eclissi di sole, di solito con una percentuale che supera il 90%, o 15 giorni prima o 15 giorni dopo ci sarà un'eclissi lunare. Perché? Perché quando c'è un'eclissi di sole siamo alla cosiddetta luna nuova, quindi quella luna che noi non possiamo vedere, ovviamente, perché il ciclo lunare è quando è piena, ma quando è nuova vuol dire che sta ricominciando un ciclo solare ed è la luna nuova quella che oscura il disco del Sole. Allora, quando c'è una luna nuova e quindi abbiamo l'eclissi di Sole, alla successiva o alla precedente luna piena, se tutti tutti, diciamo, i parametri sono allineati come si deve, cioè i nodi nei quali avvengono appunto i punti d'eclisse sono messi per il verso giusto, ecco che si avrà anche un'eclissi di luna. Poi non è detto che siano facilmente visibili, perché sappiamo che le eclissi di sole, essendo molto ristretta l'ombra che la luna proietta sulla Terra, non capita spesso che avvengano nello stesso luogo, e quindi magari devono passare 150 anni prima di ritrovarsi ad avere un'eclissi di sole anche totale o parziale. Beh, in questo caso non abbiamo dovuto attendere così molto, perché molti ricorderanno che la famosa eclissi dell'11 agosto del 1999, che tutti hanno nell'immaginario perché si ricordano che il sole fu coperto al 90%, era d'agosto, era mattino, tutti videro il calar della luce, la temperatura che si abbassò. Beh, non sono passati poi così tanti anni, e ce ne sono state altre di eclissi solari nel frattempo visibili anche da noi. Il problema è la probabilità di avere un'eclissi solare totale nel punto dove ti trovi, probabilità che la prossima eclissi totale visibile dalla Svizzera italiana bisogna aspettare il 2080, insomma, dopo sono tutte le tabelle, potete andare a vedere. Per le eclissi lunari invece è più favorevole la condizione, perché l'altra caratteristica fondamentale della differenza tra i due fenomeni astronomici è che l'eclissi solare è molto ristretta, l'eclissi lunare di solito riguarda quasi un intero emisfero.
Perché la Terra fa ombra alla Luna, la Terra è più grande della Luna.
Perché la Luna, la Luna piena è visibile da
certo.
un intero emisfero, e quindi a quel punto, se l'ombra, che è grande effettivamente, poi c'è anche la penombra che la Terra proietta nel cosmo e dentro cui passerà la Luna, non totalmente come in questo caso, perché sarà leggermente sfasata, ecco che a quel punto chi ha la luna piena di notte può vedere la luna arrossarsi. Questa volta, appunto per questi orari un po' balordi...
Parliamo di domattina verso dalle 4:30
allora,
più o meno.
Gli orari precisi, perché anche qui le tabelle sono molto ferree, quindi insomma...
Beh, quelli si trovano anche su internet, noi qui andiamo un po' a spanne. Più o meno stare intorno alle 5 a guardare l'orizzonte verso ovest, se l'orizzonte
allora,
è libero...
Il massimo dovrebbe essere intorno alle 6:12.
Ah.
Ma alle 6:12 probabilmente la luna sarà già molto bassa sull'orizzonte, però è anche vero, immaginatevi lo spettacolo di vedere la luna che piano piano si va un po' abbrunando e arrossando quando stanno cominciando le luci dell'alba. Se fosse una giornata serena sarebbe comunque, uso la parola spettacolo, diciamo scenografico, bellissimo. Il problema è che, come per l'eclissi di sole, la meteo non ci è favorevole, perché con l'eclissi di sole io sono andato a farmi la diretta per Rete 1 all'Alpe Vicania, dove c'erano 300 persone, il tutto organizzato in collaborazione con Astro Calina dal comune di Vico Morcote, e proprio nel momento in cui stava per cominciare l'ombra della luna stava entrando, quindi la fase lunare di entrata nel disco solare, si è coperto tutto, non si è più visto niente, e questa volta anche qui la meteo non sembra essere
particolare. Lì ci si può fare poco. Nicola, in un minuto, così, prima di salutarci, dando appuntamento poi dalle 7 in poi su Rete 1, dove tu mi raccontavi che nel tuo programma
ribadirò se non altro gli estremi per chi la volesse vedere, ecco, perché comincerebbe alle 3:23 del mattino, ma in realtà all'inizio non si vede poco, poi verso le 4:30 si potrebbe cominciare a vedere qualcosa andando per il prosieguo verso le 6 del mattino.
Sulla spettacolarizzazione dei fenomeni di eclissi, io devo dire la mia personale esperienza è stata molto negativa, perché io quella di sole me la son persa, volevo andare sul crocione del Monte Bar, c'era la fila di macchine a partire da Bidogno praticamente sulla stradina di montagna, per cui sono tornato a casa. E fa più bene o fa più male avere così tanta gente che vuole vedere le eclissi, soprattutto quelle di sole, evidentemente, che sono più spettacolari?
Allora, se lo chiedi ai governatori degli stati americani, del Nord America, degli Stati Uniti, che quando nel 2014 c'era un'eclissi di sole totale che sarebbe passata attraverso il New Mexico, salendo lungo tutto il continente nordamericano fino al Maine o anche oltre, fino al Canada, ecco che a quel punto ti avrebbero detto no, mai più spettacolarizzare, perché avevamo le strade intasate di traffico, perché poi l'ombra della luna è larga 300 chilometri, mezza America è confluita in quella zona. Si sta già pensando all'eclissi di sole strepitosa che si preannuncia per il 2 agosto l'anno prossimo.
Gibilterra e Tangeri tutto esaurito già adesso.
Ah già, adesso, cioè, immaginate di andare a vedersela a Luxor, potrebbe essere uno spettacolo straordinario. È perché effettivamente quello che un po' dispiace è che fino a magari un mese prima ne parlano i siti specializzati, poi da 2 settimane prima cominciano a diventare tutti fan dell'eclissi, tant'è che dopo non si trovano gli occhialini per quelle di sole, quelle lunari invece si possono un po' diluire perché l'osservazione è bello fare delle fotografie. Io ammetto che non amo tanto appunto il termine spettacolo, perché questi non sono degli spettacoli. Questa è la normale dinamica dei corpi celesti e noi non dovremmo spettacolarizzare, tra l'altro, un qualche cosa che la natura ci dona gratuitamente. Non è che dobbiamo pagare per avere un'eclissi di sole, non dobbiamo pagare per avere un'eclissi lunare, dobbiamo pagare se vogliamo trasferirci nel vederlo, ma di eclissi di sole e di luna ce ne sono molte, più di quanto non si crederebbe, quindi volendo uno può trovare sempre comunque un'alternativa. Ecco, spettacolarizzare i fenomeni astronomici che poi, passata la festa, gabbato lo santo, nessuno se ne ricorda più, a me un po' dispiace, perché l'astronomia è una nobile scienza, che però ci permette tra l'altro di imparare molte cose anche dal punto di vista antropologico.
Nicola,
siamo al centro dell'universo soprattutto.
Soprattutto questo. Nicola, grazie mille.
Ma ci mancherebbe, grazie a te e grazie a chi ci ha ascoltato.
Il gruppo Roman Roll Terme Chave, proveniente dalla città ceca di Hradec Králové, nel brano dal titolo More Love, Money Mate. Seconda pagina di oggi, gli anacardi delle 5:20. Quasi del tutto puntuali, io saluto il nostro ospite, il linguista Filippo Pecorari. Buonasera, benvenuto a K.
Buonasera, grazie. Buonasera a lei e a chi ci sta ascoltando.
Parliamo della seconda edizione del concorso di traduzione Le Mille e una Lingua, che è un concorso di traduzione migratoria da ogni lingua in italiano. La prima edizione del 2023-2024. Dopo questa edizione, il Forum per l'Italiano in Svizzera ha promosso quindi questo secondo passaggio, questa seconda edizione. Le Mille e Una Lingue è aperto a chiunque viva in Svizzera, parli italiano, ma l'italiano non sia la sua lingua madre. E l'idea è quella di queste persone di coinvolgerle in modo che traducano qualcosa di creativo, di letterario della loro cultura di provenienza nella lingua di adozione, l'italiano in questo caso. Ci vuole raccontare intanto come nasce quest'idea e come si è sviluppata e che successo ha avuto nella sua prima edizione?
Allora sì, appunto, la prima edizione del concorso ha avuto luogo un paio di anni fa e ha riscosso un discreto successo. Abbiamo tenuto una cerimonia finale con, insomma, la premiazione delle tre traduzioni vincitrici a Coira presso il Palazzo del Gran Consiglio, e adesso appunto abbiamo pensato di proporre una seconda edizione per provare un po' di nuovo a sondare la presenza dell'italiano presso le persone che in Svizzera lo hanno imparato, lo stanno imparando in diversi contesti. Devo magari premettere che questo concorso nasce nel quadro del Forum per l'Italiano in Svizzera, che, insomma, come sappiamo, ha tra i suoi mandati, insomma, proprio quello di promuovere a tutti i livelli della sua presenza l'italiano nel territorio della Confederazione. E in particolare questa seconda edizione nasce nel quadro di un gruppo di lavoro del Forum che si chiama Conosciamo l'Italiano, e che ha tra i suoi obiettivi proprio quello di potenziare le occasioni di apprendimento dell'italiano fuori dalla Svizzera italiana. Quindi l'idea è proprio cercare di capire un po' meglio chi sta imparando l'italiano, in particolare fuori dalla Svizzera italiana, ma non solo. Il concorso si rivolge più in generale a tutta la vasta comunità di persone sia immigrate nella Svizzera italiana, che quindi hanno avuto modo di conoscere l'italiano in una modalità più immersiva, diciamo, in un contesto in cui lo si parla, lo si usa tutti i giorni, sia persone che invece lo imparano fuori dal territorio tradizionale, e lo imparano a scuola, lo imparano per altri motivi, in altri contesti, per ragioni ad esempio lavorative, affettive o di altra natura, familiari e via dicendo. E già nella prima edizione abbiamo raccolto una vasta, diciamo, serie di risposte al nostro sondaggio, che ci hanno proprio confermato come la vitalità dell'italiano in Svizzera sia a un ottimo livello, insomma, testimonianze di come l'italiano sia imparato, sia appreso sia nella Svizzera italiana sia al di fuori, ci hanno confortato molto, ci hanno mostrato tutta una serie di storie anche di vita con cui appunto abbiamo fatto i conti al momento dell'assegnazione dei premi, e adesso appunto speriamo in questa seconda edizione di nuovamente entrare in contatto con il pubblico a cui ci rivolgiamo.
Noi volentieri rilanciamo questo concorso ricordando che la possibilità di partecipare c'è fino al 31 ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo, anche se meglio non arrivare all'ultimo, perché un lavoro di traduzione, anche per una persona che non fa la traduttrice professionale, è un lavoro da prendersi il tempo che ci vuole. Lei, come membro della giuria nella prima edizione, perché poi c'è anche questo elemento della parte creativa, dello scegliere dei contenuti creativi da tradurre, ci può raccontare se c'è qualcosa in particolare che vi ha colpito come giuria nell'incontrare magari un racconto o qualcosa di letterario che sorprende, che magari spiazza per una persona di cultura italofona?
Ma allora, posso dire che ci sono fondamentalmente due aspetti che diciamo ci sono rimasti un po' in mente dalla prima edizione. Da un lato appunto la qualità, la diversità, la varietà di storie con cui siamo entrati in contatto attraverso la scelta dei testi da tradurre, che, come diceva giustamente lei, devono essere testi creativi, quindi testi letterari, poetici, ma non solo. C'è anche chi ha tradotto per esempio delle ricette originarie del loro paese, insomma, del proprio paese. E poi l'altra cosa importante da dire è che questo concorso chiede di inviare non soltanto un testo tradotto, ma anche una sorta di piccola autobiografia linguistica in cui il candidato, il concorrente, insomma, ci racconta qualcosa di sé, quanti anni ha, chi è, dove vive e soprattutto qual è il suo rapporto con l'italiano. E questa è una parte molto importante del concorso che già nella prima edizione ci ha regalato, come dicevo anche prima, delle storie interessanti. Ci interessa non soltanto, ovviamente ci interessa la qualità linguistica della traduzione, che è il punto più importante che considereremo nella valutazione, ma ci interessa anche tutto quello che c'è dietro, la traduzione, la scelta di uno specifico testo. Dunque ci interessa proprio vedere perché si è scelto un certo testo e se questa scelta ha un legame con la propria vita, con le proprie esperienze di vita. Faccio soltanto un esempio, sì, così a titolo esemplificativo. Una delle traduttrici, vincitrici della prima edizione è persona che ha deciso di tradurre dei testi di suo padre, che era un poeta colombiano poco noto dalle nostre parti, insomma alle nostre latitudini, quindi ha cercato anche così di fare un servizio utile alla comunità italofona svizzera e non solo, facendo conoscere dei testi interessanti da un punto di vista letterario, che ovviamente insomma per lei da un punto di vista familiare avevano tutta un'importanza particolare, ecco.
È un bel concorso, è molto interessante, perché poi, come ricordava anche il nostro ospite Filippo Pecorari, non solo fa bene a noi per capire in che stato di salute è l'italiano, ma immagino faccia bene anche a coloro che partecipano, perché entrano in qualcosa di più ampio, ci si sente anche parte di una cultura nel fare da tramite, nel fare da ponte e portare dentro magari poesie, come nel caso che ci raccontava. Fino al 31 agosto le informazioni le trovate sul sito del Forum per l'Italiano in Svizzera, che è appunto forumperlitalianoinsvizzera.ch. Il concorso si intitola Le mille e una lingua. Grazie mille Pecorari per avercene parlato.
Sì, 31 ottobre.
Cosa ho detto io?
31 agosto.
Ho detto 31 agosto, agosto. Chiedo scusa. No, c'è molto più tempo.
C'è ancora un paio di mesi.
Sì, dai, sì. C'è un mese e qualche giorno. Grazie mille e mi scusi per l'errore. A presto.
Grazie, di niente, grazie a lei, grazie.
You're finished. Let them know when you're done that you're thinking of leaving, going early, taking a long way home, speeding down the back roads, leaving a trail of dust that you hear. Grinning at the headlights, white knuckles, steering wheel, with your belly full. With your belly full.
Cantante inglese Fink con Memorize Your Senses, brano freschissimo di quest'anno del 2026. Sentiamo un altro brano di Jeff Goldblum, l'attore, ma che è anche musicista, e il titolo è The Kicker.
We'll be right back.
Il pianista cubano Roberto Fonseca con Quando tu bailas pa' mi, qui a Rete 2 AK, tra l'altro approfitto per ricordare al nostro pubblico, magari chi volesse fare un bel corso accelerato di musica cubana nelle sue mille sfaccettature, che qui a Rete 2 abbiamo dedicato diversi cicli all'argomento, a cominciare un paio d'anni fa da Cuentos de Rumba con Leiani Prieto Perez e Olivier Bosia, che dividevano per grandi generi, per macro generi, l'universo musicale cubano. Poi Cuentos de Latinas è diventato invece un appuntamento che è arrivato alla seconda stagione. L'ultima puntata dell'estate è nata in onda proprio oggi alle 14:30, e quello invece approfondisce da un punto di vista personale nella prima serie con 10 grandi artiste della musica non solo più cubana ma latina in generale, e poi nella seconda serie, quella che abbiamo appena finito di trasmettere proprio oggi, c'erano 10 archetipi diversi intorno alla donna, al concetto di femminile nella musica latina. Li trovate tutti sulla Play RSI, basta fare una ricerca, scrivete Cuentos con la C evidentemente, non con la Q, e trovate tutto. Cambiamo argomento, siamo all'appuntamento quotidiano con i libri di Nero su Bianco, altra rubrica estiva che ci sta tenendo compagnia fino a domani, perché domani sarà l'ultima puntata. Oggi la rubrica è curata da Claudio Visentin, che racconta non solo un libro ma in generale uno scrittore di viaggi, Sylvain Tesson.
Oggi vorrei parlarvi di uno scrittore di viaggio molto interessante, quanto poco conosciuto, Sylvain Tesson. Tesson ha uno stile inconfondibile, preciso, tagliente, ironico. La sua è una voce controcorrente, radicale, spesso ruvida. Tesson non viaggia per vedere, ma per diventare un uomo nuovo. Non teme il caldo e il freddo, il dolore e la fatica. Camminare o pedalare per ore, dormire all'aperto, è prima di tutto la via per conoscere se stessi, per esplorare i propri limiti fisici e mentali. Per esempio, Sylvain Tesson ha vissuto per 6 mesi in una capanna sulle sponde del lago Baikal, un'esperienza raccontata in questo libro, Nelle foreste siberiane, del 2011. Mi ero ripromesso che prima dei 40 anni avrei vissuto da eremita nei boschi. D'inverno temperature di meno 30 gradi. D'estate gli orsi in riva al lago. Insomma, un paradiso. Una notte Tesson cade per 8 metri dal tetto di una casa, completamente ubriaco, e si rompe parecchie ossa. In ospedale giura a se stesso: se me la cavo, traverso la Francia a piedi. Sarà questo il suo percorso di riabilitazione: trascinarsi faticosamente dalla Provenza alla Normandia, lungo i sentieri neri, ovvero le antiche vie di campagna dimenticate della Francia profonda. Infine, la traversata dell'intero arco delle Alpi con gli sci, ed è Bianco 2022. La maggior parte dei libri di Sylvain Tesson sono pubblicati da Sellerio. Oggi però vi segnalo L'asse del lupo del 2004, il suo primo libro di viaggio importante, riscoperto e riproposto da un piccolo editore di qualità, Piano B. Tesson parte dalla Siberia con il progetto di raggiungere l'India a piedi, seguendo lo stesso percorso degli evasi dai gulag sovietici. 9 mesi e 6.000 chilometri attraverso distese interminabili bruciate dal vento, attraverso il deserto infuocato del Gobi e l'Himalaya. È l'asse del lupo, la rotta impossibile che solo i disperati, in fuga dal comunismo, osavano tentare. Qui inizia il mio cammino. Mi alzo e parto in direzione opposta. Attendo questo momento da quasi un anno e tutta la febbre e l'impazienza degli ultimi mesi si dissolvono improvvisamente non appena faccio il primo passo. Sono solo, in cammino sulla strada della libertà. Non mi fermerò finché non avrò raggiunto l'India.
Gente arranja que gente, gente chama gente, gente gosta de gente. Gente arranja que gente, gente chama gente, gente cansa de gente. Gente arranja que gente, gente chama gente, gente gosta de gente. Gente arranja que gente, gente chama gente, gente cansa de gente. Santo povoinha creteu, manhã boa te ter outro sentimento pra mim. Santo um foi bo creteu, manhã ma ter outro sentimento pra por. Que vida é um mistério, mudança é constante, se tem vida. Tem esperança ao novo amanhã, um novo crédito também. Se tem vida, tem esperança ao novo amanhã, um novo crédito também. Ao novo amanhã, um novo crédito também. Gente aconche, gente, gente a ficar contente, gente a sorridente. Gente a despedir de gente, gente em saudade, gente a cresço, gente. Gente aconche, gente, gente a ficar contente, gente a sorridente. Gente a despedir de gente, gente em saudade, gente a cresço, gente. Santo povoinha creteu, manhã boa te ter outro sentimento pra mim. Santo um foi bo creteu, manhã uma ter outro sentimento pra por. Que vida é um mistério, mudança é constante, se tem vida. Tem esperança ao novo amanhã, um novo crédito também. Se tem vida, tem esperança ao novo amanhã, um novo crédito também. Ao novo amanhã, um novo crédito também. Ao novo amanhã, um creteu também. Um novo amanhã, um novo creteu também. Um novo amanhã, um novo creteu também. Um novo amanhã, um novo creteu também.
Novo creteu con Nancy Vieira dall'album Gente del 2024, la cantante capoverdiana. Pulup, andiamo in Estonia con Kepapu e poi a seguire l'appuntamento con Capa in Libertà.
Keep you walking in the muddy, give me a bottle of wine, and a bottle of wine. my son and my child, a mirror of that love. You give me music, a chance to put in a battle of fine, in the battle of fine. But give me punches to march into work in a Malibu, pipi so palico. I give you work in the palo, palino, your battle of fine, in the battle of fine. Kupa istis pu pea peale, kui ma kori jaosin mustikat. Puku kus mu pea peale, kui ma kori jaosin mustikat. Kutul suur puumi peatu. Любиш или не любиш, а мне с тобой тепло. Увеличительно есть стекло делано из дерева, просто из дерева.
Hanno la loro sonorità e il loro timbro molto riconoscibile, spesso li troviamo qui a Rete 2 anche a K. Loro sono i Poo Loop, questo era il brano Kapapu, una specie di reggae estone di questo curioso e creativo duo Ramo Tedder e Marco Veisson. Martedì è morta Dolly Parton, proprio ieri ne parlavamo qui a K con Federico Savini, ma martedì è morto anche un altro personaggio straordinario, Tim Curry. Tim Curry fa parte, almeno per me, di quel gruppo di attori di cui faccio fatica a ricordare il nome, ma riconosco immediatamente la faccia. Ed è una di quelle facce note, facce simpatiche, familiari, che quando scanali sulla televisione e le vedi in un film, ti fermi. Perché se c'è lui ci sono ottime possibilità che il film sia un bel film, qualcosa da vedere. Tim Curry è stato l'ufficiale medico del sommergibile in quel capolavoro che è Caccia a Ottobre Rosso, accanto a un Sean Connery mai così affascinante e carismatico. Tim Curry è stato il cardinale Richelieu nei Tre Moschettieri. Tim Curry, e questo lo sanno in pochi, è stato il clown di It, quello che sorrideva ai bambini da dentro un tombino dicendo «Lo vuoi un palloncino? Io non ci dormo ancora la notte». Ma Tim Curry è stato, soprattutto, direi, il dottor Frankenfurter, il protagonista più magnetico e ineguagliabile del Rocky Horror Picture Show. Un personaggio cucito perfettamente su di lui dall'autore del musical, Richard O'Brien, che Tim Curry portò al successo a teatro e rese immortale nel film. In quel film io l'ho sempre trovato stupefacente, non è da tutti saper recitare in Gepierre per un film intero, in tacchi a spillo, cantando e ballando e rimanendo magneticamente sempre così al centro dello schermo. Ma la caratteristica che di lui mi ha sempre stupito è quella di avere una faccia che si presta sia a ruoli da buono che da cattivo. E gli attori con questa capacità si contano sulle dita, chiedo scusa, di una mano. Non so se avete presente il cosiddetto effetto Kuleshov. Kuleshov era un regista sovietico che negli anni 20 fece un esperimento molto interessante. Prese la faccia di un attore con espressione del tutto neutra e dopo quell'immagine proiettò prima un piatto di zuppa, poi una bambina in una bara e infine una donna mollemente sdraiata su un sofà. Il pubblico fu enormemente colpito, attenzione, dalle capacità espressive dell'attore, che con la sua faccia sapeva dare una tale profondità a questi sentimenti rispettivamente di fame, di appetito, di dolore e di desiderio. Però la faccia dell'attore era sempre la stessa, sempre lo stesso fotogramma. Ecco, Tim Curry aveva una perfetta faccia Kuleshov, una faccia capace di interpretare con una credibilità assoluta un bizzarro trans alieno coi tacchi a spillo, un terrificante clown assassino, uno spietato e cinico cardinale del XVII secolo, tanto quanto un adorabile e inappuntabile maggiordomo inglese oppure un integerrimo ufficiale della Marina Sovietica. La faccia di Tim Curry è una faccia multistrato. Il suo talento è un talento multistrato, multiforme. Ha saputo schivare il rischio di essere associato sempre allo stesso personaggio e allo stesso cliché cinematografico, e questo nonostante abbia dato la sua faccia al personaggio più famoso e iconico della storia dei musical, in un film che ancora oggi è proiettato quotidianamente in decine di sale in tutto il mondo. E questo, c'è poco da dire, è talento. Billy Joel con My Life 1978, anche se si sente già il profumo degli anni 80 che stanno arrivando, nei quali entriamo anche noi nella prossima pagina.
K.
Quando Stephen King assistette all'anteprima di Stand By Me, Ricordo di un'estate, un film tratto, non lo sapevo io, da un suo racconto ispirato ai guai che combinava con i suoi amici d'infanzia, a momenti si mette a piangere, si è dovuto chiudere qualche minuto in bagno per rimettersi in sesto. E King lo ha raccontato quando è morto il regista di questo film, Rob Reiner, ucciso il dicembre scorso a Los Angeles. Ne avevamo parlato anche noi qui alla Rete 2. Però oggi parliamo di Stand By Me, di questo film che è diventato nel tempo qualcosa che non è più neanche un film, è un modo di essere, è quasi un simbolo, come capita a pochi film nella storia del cinema, perché proprio questa settimana, 40 anni fa, usciva nelle sale. È considerato uno dei migliori film di formazione mai realizzati, ma ci arriviamo. Intanto io ringrazio il nostro ospite che ci aiuterà a parlare di questo film importantissimo, Pier Maria Bocchi, critico, studioso cinematografico, e del quale cito almeno una tra le sue pubblicazioni proprio sugli anni Ottanta, Invasion USA, idee e ideologie del cinema americano anni Ottanta, perché qui siamo in anni Ottanta pieni, anche se quel film lì in effetti è invecchiato molto bene, non le sente le rughe degli anni Ottanta. Pier Maria, buonasera e ben ritrovato a K.
Buon pomeriggio, ciao Marco, grazie.
Io mi sono permesso già di fare una dichiarazione che in realtà voglio trasformare in un punto, in una domanda con un punto interrogativo, ovvero è un film che è invecchiato bene anche secondo te?
È invecchiato benissimo, sì, è diventato quasi un paradigma, sai, di tutto quello che hai detto prima, cioè di un modo di essere, di un modo di vedere l'adolescenza, il passato, il legame amicale, il cosiddetto coming of age, cioè il racconto di formazione, no? Dall'adolescenza alla maturità, all'età adulta, alla consapevolezza. E quindi è talmente invecchiato bene che nel tempo è diventato una sorta di modello. Capisco molto bene se King si è chiuso nel bagno per piangere dopo la premiere, perché oltre davvero ad essere ancora oggi, e nonostante le decine e decine di trasposizioni cinematografiche dalle sue pagine che abbiamo visto, una delle migliori trasposizioni cinematografiche di sempre kinghiane, è davvero diventato una sorta di modello del cinema cosiddetto nostalgico. Se posso permettermi, sì. Faccio un breve inciso. Negli anni Ottanta il cosiddetto cinema nostalgico, e in particolar modo quello nostalgico degli anni 50, andava molto di moda. Questo film è ambientato nel 1959, no? E andava molto di moda anche perché Hollywood respirava l'ideologia che la Reaganomics, cioè l'agenda politica di Ronald Reagan alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, dettava. Una di queste ideologie era appunto il ritorno al passato per ritrovare quel sorriso perduto e quella sicurezza di sé perduta negli anni 70. Quindi tanto gli anni 70 sono stati anni di disillusione e di disinnamoramento nella società e nella cosa pubblica, diciamo così, quanto gli anni 80 avrebbero dovuto essere, secondo Ronald Reagan, gli anni del ricordo come qualcosa per ritrovare un senso anche di comunità, di paese. E quindi da questo punto di vista negli anni 80 il cinema nostalgico sugli anni 50 andava di moda, pensa solo a Ritorno al Futuro, per esempio,
sì.
No?
Sì, sì.
Stand By Me, che è del 1986, rientra perfettamente in questo, solo che ovviamente è molto di più che una semplice genuflessione all'agenda politica del tempo.
C'è dentro tante cose che non invecchiano, c'è dentro l'esplorazione della gioventù, i temi eterni dell'amicizia, della nostalgia, del viaggio verso l'ignoto lungo questi binari su cui questi quattro ragazzini intraprendono un viaggio formativo. Per chi non l'avesse visto, io consiglio comunque di andarlo a ripescare, perché è veramente bello, c'è poco da dire, non servono altri aggettivi. E dall'altra parte, la domanda che ti voglio fare è: sarebbe ancora possibile creare oggi un film del genere, creare oggi un immaginario del genere? Perché un po' di tempo fa ho letto un articolo che mi ha anche colpito, perché mi ha acceso una lampadina, che diceva: oggi negli Stati Uniti soprattutto questi film come i Goonies, ad esempio, i film di grandi avventure di ragazzini, non sono più ipotizzabili neanche, perché c'è una serie di regolamenti sulla sicurezza, sul set per i ragazzi minori, sulle ore di lavoro, che allora non c'erano, ma anche sui contenuti, sul fatto che i genitori oggi protesterebbero e che oggi di fatto rendono impossibile creare un immaginario che però per noi che avevamo 10-12 anni quando uscivano questi film è un immaginario stupendo da portarsi dietro. Allora mi chiedo e ti chiedo intanto se condividi questa lettura, se davvero non si possono più fare questi film, e poi che cosa hanno perso i ragazzini di oggi che non hanno più questi dei riferimenti così condivisibili.
Allora, quest'ultima seconda domanda è molto interessante. Sì, condivido questa cosa, ma non per le ragioni che adduce l'autore dell'articolo che hai letto. Sì, è vero, le dinamiche e le regole del lavoro sul set sono completamente diverse rispetto a 40 anni fa. Dubito però che da questo punto di vista, se uno volesse fare un film come Stand By Me oggi, non avrebbe la possibilità, anche perché figurarsi i minori che hanno a che fare con la morte, voglio dire, li vediamo ovunque, insomma, pensa solo alla serie Stranger Things, no? Quindi,
che ha pescato peraltro in questo immaginario.
Assolutamente, certo, certo, perché appunto non si esce mai dagli anni Ottanta. Però condivido la tesi di fondo, cioè che sia impossibile farlo oggi, perché lo sguardo sull'innocenza, sul legame amicale, su un certo tipo di nostalgia è completamente diverso, non potrebbe essere altrimenti. Il mondo è cambiato, siamo cambiati noi, è cambiata la nostra percezione ed è cambiata anche la percezione dell'adolescente, non soltanto dell'adulto sull'adolescente, ma proprio la percezione dell'adolescente. E quindi credo che sia impossibile. Probabilmente ricordo di un'estate, scusami, Stand By Me, ricordo di un'estate, è il sottotitolo italiano, funge anche un po' da pietra tombale su questo tipo di film, non perché dopo non ce ne sono più stati, ce ne sono stati a bizzeffe, ma con quella sincerità e con quella purezza di parola fine, proprio the end, probabilmente davvero non ce ne sono più stati.
Senti, il nerd che è in me non può non citare Will Wheaton, che è uno dei quattro protagonisti, che poi è anche Wesley Crusher nella serie Star Trek The Next Generation, e poi è anche un protagonista di Big Bang Theory, che è una serie che io trovo strepitosa, nella quale interpreta proprio se stesso, interpreta questo attore di 30-40 anni, e più volte mi ricordo in questa serie lui dice: io vivo malissimo il fatto di aver fatto Stand By Me, perché è stato il picco più alto della mia carriera, e adesso la gente quando mi incontra mi dice: ma era così carino in quel film, che cosa diavolo gli è successo? Questa ovviamente è una battuta, però per arrivare al punto, peraltro ho scoperto che c'è anche un altro che dei quattro bambini in Big Bang Theory, quindi immagino che gli autori li abbiano cercati, perché il fratello di Sheldon Cooper è un altro dei ragazzini di Stand By Me. Ma arrivo al punto: un film così importante per un attore giovane, bambino, che lo fa in quel momento, è un film che rischia di rovinargli il resto della vita?
Sì, assolutamente, ma è sempre stato così. Pensa solo a Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo. Che cosa ne è stato dopo di Culkin, figurati, no? E per tanti dei protagonisti, dei piccoli protagonisti di Stand By Me, l'immediato futuro è stato rovinoso in un certo senso. Beh, River Phoenix sappiamo purtroppo che fine ha fatto, sì. È morto dopo poco. Ma pensa anche alle storie di droga di Corey Feldman, un altro che si pensava di di discreto futuro, di belle promesse, speranze, cioè Jerry O'Connell ha fatto qualche film, ma di lui non si ricorda più nessuno, insomma. E quindi sì, assolutamente, può davvero essere un intralcio, un ingombro per così grande da non riuscire ad aggirarlo. Gli esempi sono numerosissimi, soprattutto nel cinema. Soprattutto nel cinema hollywoodiano.
Rischia di farti ombra per sempre, però almeno hai lasciato alla storia qualcosa che veramente rimarrà anche per le generazioni future. È stato veramente un piacere, sempre un piacere parlare con te, Pier Maria Bocchi. Ci sentiamo sicuramente quando ci saranno altre occasioni del genere. E è vero che non si esce mai dagli anni Ottanta, questa cosa mi fa sempre molto ridere quando la ripeti, perché mi ci ritrovo fondamentalmente, ma immagino che sia legato alla nostra età anagrafica. Grazie mille, Pier Maria, a risentirci.
Grazie a te, Marco, ciao.
Mi réveille la moi les gadians. Mi trappe mon grec pour faire café. Mi rendo sous mon bac de l'eau. Mon corps les raide, gain et puis bousé. Dans le gazibine, l'éléphant. Yo garde à moi comme un zézer. Mi bégaye mon tête, les toutes rousses. Moi, elle était molle dans mon causé. Mais comment ça, ou la rampe là? Le pote là, l'était bien taqué. La lyrie avec moi, elle y dit. Larga moi, donne à moi, nougat. Larga moi, donne à moi, nougat. Ça décide mon téléphone, mi fait l'odyssée et mi crie. Mi arresto un de la ribidousse, un l'éléphant les dans la douce. La loi dit à moi, allez où même, pour arranger tous nos problèmes. Moi n'allez fait mi ressavoir, là où moi la quitte le bébé. La casse les vides, il est parti, finalement il est dans mon lit. Lui au garde à moi, il dit, écoute à moi, donne. Écoute à moi, donne le
Le Nougat, loro sono i Bonbon Voodoo, sono le 18:14 minuti, quasi 15 minuti. L'appuntamento, il penultimo di queste repliche di Senza Vergogna, la serie che abbiamo proposto tra febbraio e marzo di quest'anno, con personaggi noti della Svizzera italiana che ci raccontavano le canzoni che li facevano ballare da piccoli, ma delle quali magari oggi non vanno molto fieri. Dicevo, questo penultimo appuntamento vede al microfono di Enrico Bianda Gianluca Verga, nostro collega, conduttore radiotelevisivo per tanti anni e organizzatore di alcuni degli showcase più belli che la radio organizzava con cadenza piuttosto regolare quando abitavamo ancora a Besso. Un po' di nostalgia, momento nostalgia. Sentiamo Gianluca Verga al microfono di Enrico Bianda.
K1740, Enrico Bianda in vostra compagnia, 079-382-6765. Siamo al Senza Vergogna, ma prima di presentarvi l'ospite partiamo con la prima proposta musicale. Allora, abbiamo detto, inizia l'ultima settimana di Senza Vergogna, le sedute psicoanalitico-musicali di K sulla Rete 2. Ormai siamo a 30 pazienti che si sono, insomma, liberati sul nostro lettino. Oggi arriva un ospite di eccezione perché di musica vive, Gianluca Verga, ben trovato.
Grazie Enrico, buon pomeriggio anche al pubblico di Rete 2.
Allora, la modalità è consolidata, abbiamo un metodo K, il pattern relazionale prevede che tu parta con la prima confessione, ecco i tamburelli da marcia, stiratissimi, li state sentendo in sottofondo, lo faccio risalire. Che meraviglia, che cosa stiamo ascoltando? E perché soprattutto?
Allora... Il brano, un capolavoro dal mio punto di vista, è Scotland the Brave, che è uno dei tre inni non ufficiali scozzesi. Gli altri due sono Flower of Scotland e Scots What I Am. Allora, prima di dirti perché di questa scelta, di motivarla, una brevissima premessa, un pistolotto introduttivo. Quando io ho accettato il tuo apprezzato invito, mi sono detto, certo, sono una persona onnivora dal punto di vista degli ascolti, delle scelte musicali, però di cosa potrei vergognarmi? Devo confidarti che non mi vergogno di nulla, casomai non ostento alcune particolari passioni o perversioni musicali. Questa è una rappresentata dalle cornamuse e dal didgeridoo, che non c'entra con questo brano. Io sono da sempre affascinato, sono rapito dal suono della cornamusa, del didgeridoo. Non ho contezza del perché, però quando sono da solo, cucino, leggo, sbrigo faccende domestiche, posso ascoltare ore di cornamuse e didgeridoo. Ma devo essere solo anche perché in passato ho ricevuto anche minacce, anche fisiche, da parte di qualche familiare o di vicini di casa. Ma è vero, vi ripeto, non ho contezza del perché, non ho radici nell'outback australiano, per esempio. Vero è che ho avuto una bisnonna inglese, ma deceduta quando avevo un anno e mezzo, due, per cui non capisco il motivo. Ma quando
ma il sangue non mente.
Il sangue non mente, io sento che c'è qualcosa di ancestrale che tocca le mie corde, è una sorta di meditazione, io parto, mi scollego da questa triste realtà e vago per i campi del Tennessee, come diceva Franco Battiato, di cui oggi ricorre, per esempio, il suo genetriaco. Ecco, i motivi sono questi, non ho idea del perché, ma io ho questa passione sfrenata per cornamuse e didgeridoo.
Allora, si apre qui, lei lo sa come funziona Verga, sono più o meno 3 o 4 certo. Sedute a settimana, possiamo andare avanti, se crede, un paio di anni, e prima o poi salterà fuori questo rapporto profondo con le cornamuse. Ma avendo appunto qui sul lettino ipotetico di capo un esperto di musica, mi sembra proprio il primo tra tutti coloro che si sono avvicendati in questo spazio raccolto, le confessioni sono diverse. Allora, dopo le cornamuse, passiamo al demenziale. Qual è la tua proposta, Gianluca?
Avrei parecchie proposte, infatti ero indeciso su quali brani proporvi. Il demenziale, anche qui una piccola introduzione, è una passione che ho da sempre, il demenziale che parte dagli anni 30. Diciamo che è una definizione cappello sotto la quale ci stiamo mettendo di tutto e da tempo, e adesso che sono anche pensionato mi piacerebbe studiarla meglio, pubblicare qualcosa. Da Maramao perché sei morto a Tony Pitoni, ultime settimane, fenomeno sanremese che stiamo iniziando a conoscere, ad apprezzare. Il demenziale, per me, le storie tese, il demenziale per me è nato con il grande amore per gli Schiantos, fine anni 70, inizio anni 80, in quella Bologna che brulicava di creatività. Però poi andando indietro, ci ricordiamo dei Brutus di fine anni 50, inizio anni 60, di Clem Sacco e per esempio di un grande jazzista, Ruggero Oppi, che scrisse una canzone che poi è rimasta anche nella storia, nel sottobosco della storia, che si chiama Ai romani piaceva la biga, che mi piacerebbe tu proponessi per qualche istante.
Allora, ci prendiamo una versione da Ai romani piaceva la biga. La versione che ti propongo è questa: Gigi Proietti, Renzo Arbore, Massimo Catalano, dal programma A modo mio. Siamo in prima serata Rai 1. Tra l'altro queste confessioni ci portano a riflettere anche sulle scelte da prima serata, certo, in anni diversi, certo, da questi. Vediamo un po' come funziona.
Ma non me lo ricordo, però vediamo un po'.
Bayon,
però.
Maestro.
Bayon,
sostenuto. Ricordate il Bayon, un bel Bayon sostenuto.
Bayon sostenuto.
No, me la ricordo. Ma c'è di peggio nella vita, tu ne hai fatte di tanti.
Ma non fate belli,
Bravo.
Ai romani piaceva la biga, più dinamica della lettiga. I cavalli vedevi filar e la biga sentivi tirare.
Non si può fare. Epopea, però. No, non è quello. Epopea,
Epopea la prima romana. Epopea una donna un po' strana. Ad andar con la biga scoperta e i romani restarono all'erta. Viva la biga!
Allora Gianluca, la tromba iniziale era evidentemente quella di Catalano, le parole sono portate da Gigi Proietti, il controcanto è quello di Arbore.
Allora, siamo negli anni 60, appunto. Adesso sorvoliamo sulle scelte che si facevano allora. Ma il demenziale, perché? Nel demenziale c'è il cabaret, c'è la canzone dissacrante, quella sboccata, goliardica, provocatoria, il nonsense, l'umorismo. Pensiamo appunto De Bruto, Sensuo, il cabaret di Annacci, Gaber, Coppia Renato, chi più ne ha più ne metta. E poi arriviamo anche negli anni 70. Io penso che strappare un sorriso è tra le attività più difficili, è spesso un'arte. Questo è uno dei motivi per cui adoro tutto ciò che fa sorridere. Poi nell'ambito della demenziale troviamo anche musicisti comunque straordinari dal punto di vista musicale, tecnico, invenzioni linguistiche più uniche che rare, cito le storie tese, la provocazione degli schiantos, ma troviamo veramente di tutti. E lo sberleffo, ci ricordiamo, lo sberleffo era soprattutto utile per deridere il potente, no? Dovrebbe, la satira dovrebbe essere questo, è questo. E lo sberleffo lo troviamo nella canzone demenziale. Piccolo inciso, Maranao perché sei morto, che degli anni 30, è sempre una canzone per bambini, ridicola, naif, ma il sottotesto era una critica al regime fascista. Ed ecco perché in più di un'occasione, pensate, Maranao perché sei morto fu anche censurata. La seconda, dunque, visto che andiamo come dei razzi, la seconda proposta secondo me è un personaggio geniale, che risponde al nome di Ugolino. Questa canzone, se vogliamo, una satira provocante anche, siamo negli anni, fine anni 60, e già si parla di alienazione, soprattutto dei giovani, si parla della crisi della società. Ascoltiamola, dai.
Buonanotte ragazzi, però che bella giornata. Buonanotte ragazzi.
Buonanotte.
Che bella giornata.
Mi sveglio al mattino e sento gridare, qualcuno mi dice ti devi sbrigare. In 7 minuti mi lavo la faccia e prendo il caffè con un po' di focaccia. Mi infilo la giacca scendendo le scale, mi fermo un momento a comprare il giornale. Sul tram affollato una donna si siede, mi strappa i capelli e mi monta su un piede. Ma che bella giornata, ma che bella giornata. Arrivo in ufficio che sono distrutto, il mio direttore mi dice di tutto. Montagne di carte cambiare in proteste, eppure la gente continua a far festa. Ma che bella giornata, ma che bella giornata.
Beh, una critica o uno sberleffo al potere, in questo caso all'organizzazione industriale del lavoro. Siamo negli anni, tutto sommato, peraltro questa è la settimana in cui ricordiamo Dario Fo a 100 anni dalla nascita. Tutte queste tue riflessioni cascano veramente a pallino.
Beh, ricordiamoci che Dario Fo ha firmato, per esempio, ho visto un re con Enzo Iannacci, che anche quella potrebbe essere una canzone simpatica, leggera, però il contenuto, letto il sottotesto, non tanto, è comunque molto ficcante e ci parla di delle derive comunque della società, dei potenti, uno sberleffo ai poteri anche quella. Ma visto che, come tu mi dicevi prima, microfoni spenti, siamo un po' di fretta, vorrei finire con, sempre nell'ambito del demenziale in senso più ampio, con i maestri indiscussi, non fosse per il talento tecnico e musicale davvero superbo, per l'inventiva, per i giochi di parole, per le citazioni tra il colto e il popolare, per una carriera quarantennale, mi sto riferendo ovviamente alle storie tese, dei quali non saprei cosa proporvi, visto la discografia importante che hanno e gli argomenti che hanno toccato, che riassumono un po' tutto il senso del demenziale, dunque il nonsense, un pizzico di parolacce non guastano, la satira, di tutto. Però mi sono reso conto che quest'anno cadono i 30 anni da la terra dei cachi, che se vogliamo è una summa di quanto abbiamo detto in questa puntata, di come la musica demenziale, la libertà che hanno anche di esprimersi, di andare oltre, per esempio, il politically correct, no? Che sinceramente ci ha anche un po' anche un po' rotto, no?
Allora, beh, Senza Vergogna sono sempre stati anche loro, Elio Storetese, nel prendersi in giro. La Terra dei Cachi era una presa per i fondelli anche del sistema dell'industria musicale dell'epoca, perché la Terra dei Cachi poi il tutto avvenne con una mascheratura straordinaria sul palco del Festival di Sanremo. Sono passati giusto 30 anni, perché sarà stato un febbraio del 1996. La nostra seduta si chiude qui, sono passati i consueti 10 minuti di queste sedute. Grazie mille Gianluca Verga, è stato davvero un piacere ospitarti qui a Rete 2 e ospitarti a K. Speriamo di poterlo rifare molto presto per parlare di musica.
Ci conto, buona serata a tutti.
E mi unisco anche io ai ringraziamenti di Enrico Bianda a Gianluca Verga. Che bello sentirlo, risentirlo parlare di rock demenziale, di musica demenziale, con la profondità e la leggerezza che riesce a tenere nello stesso discorso. Un saluto a Gianluca Verga, che sicuramente ci sta ascoltando, è un nostro ascoltatore. Noi ci salutiamo, questa era la replica di Senza Vergogna, domani ci sarà l'ultima, perché poi ricomincia il palinsesto ordinario, quindi non quello estivo, e quindi ci sarà, ritornerà a cappa e spalla a partire da lunedì prossimo. Ci salutiamo, dicevo, fino a domani con Gianluca Petrella e Pasquale Mir, The Mine. Questa è K, io sono Marco Pagani, buon proseguimento di serata.